Europa, la cultura che non ti aspetti.
Buonasera da Sergio De Laurentiis per questa ultima puntata di marzo del nostro magazine culturale K, che oggi propone prima di tutto uno sguardo su una bella iniziativa editoriale e non solo della nostra realtà svizzero-italiana, Ragazze Svizzere Straordinarie. Ne parleremo con la scrittrice, ideatrice del progetto e direttrice di Giraffe Bianche Edizioni, la casa editrice che ha pubblicato questi ritratti, Maria Rosaria Valentini. Poi anticiperemo qualcosa della serata che si prospetta molto interessante al Teatro Sociale di Bellinzona questa sera alle 20:45, con un incontro pubblico che vedrà protagonista la scrittrice italiana di origine srilankese Nadesha Uyangoda. Alle 17:35 ospiteremo Moira Bubola per un altro ricordo, ahimè, perché dopo quello di ieri dedicato a David Riondino dobbiamo farne un altro. È di poche ore fa, infatti, la notizia della scomparsa dell'ex direttrice artistica del Festival di Locarno, Lili Anstern. Per i consigli avremo modo di scoprire o riscoprire un disco e un film in occasione dei 40 anni esatti dall'uscita di Parade, disco del genio di Minneapolis Prince. Lo faremo con Marco Silvestri. Poi ci sarà spazio anche per luoghi esotici e misteriosi come Prospera, vedremo di che cosa si tratta, e come il nostro satellite, la Luna, che torna al centro della nostra attenzione, e scopriremo il perché con Alessandro Robecchi in K e Spalla.
Well, sometimes I go out Basel and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like to drag us. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a team. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like to drag it. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Oh,
versione dal vivo minimale di un grande successo di Amy Winehouse, questa era Valerie. E a proposito di donne straordinarie, potremmo parlare a lungo di Amy Winehouse, parleremo di altre ragazze straordinarie, lo facciamo subito perché, allora, qualche tempo fa vi abbiamo raccontato proprio la presentazione della collana Ragazze Svizzere Straordinarie, un progetto editoriale pensato per lettori e lettrici giovanissimi, pubblicato da Giraffe Bianche Edizioni. Recentemente il programma di letteratura per l'infanzia di Rete 2, nella Tana del Bianconiglio, in onda ogni sabato nel pomeriggio, ha dedicato una puntata proprio ai 5 albi illustrati per 5 straordinarie donne ticinesi. E ci è parso giusto tornare su questo argomento per verificare con Maria Rosaria Valentini, scrittrice e direttrice della casa editrice, come si sta sviluppando questa bella iniziativa. Benvenuta Maria Rosaria Valentini.
Grazie, buon pomeriggio a voi tutte e tutti.
Allora, prima di tutto partirei ricordando naturalmente di che cosa si tratta. Brevi biografie in un formato adatto ai più piccoli per offrire esempi vicini, concreti, attraverso cui leggere il presente e immaginare il futuro. Ci ricorda a chi sono dedicati questi ritratti e come avete scelto questi ritratti?
Ma la scelta è stata mia e quindi molto arbitraria, sono sincera, però cercavo 5 donne che avessero lasciato un segno in 5 ambiti diversi, non tanto nelle arti ma anche nella scienza. E quindi ho individuato Mariuccia Medici, che è una figura estremamente popolare in Ticino, e Nella Martinetti, cantante, Anita Spinelli, pittrice, che ha un percorso molto particolare perché è una delle prime donne ad aver raggiunto Brera in tempi in cui le donne, insomma, dovevano rimanere a casa. Poi abbiamo Anna Felder, scrittrice molto affermata, nota non soltanto in Ticino ma anche nella Svizzera tedesca. E infine ho scovato Margherita Lupi, un'astronoma nata nel 1893 e che si è mossa, devo dire, abbastanza bene nel circuito scientifico, sempre in un periodo in cui le donne avevano poco agio per le loro manovre.
Senta, la collana è stata presentata a dicembre e chiaramente era una scommessa, anche perché si trattava del primo esperimento in questo senso. Ci può dire che sensazioni ha tratto da questi primi mesi? Come sta andando?
Sta andando bene, c'è un forte entusiasmo, ma la cosa che mi ha colpito di più è che queste storie hanno rafforzato un ponte tra generazioni diverse. Sono i nonni e le nonne a incuriosirsi per primi e per prime, perché chiaramente loro magari conoscono bene i personaggi, le hanno viste a teatro, hanno visto le opere, sentito le canzoni e ne parlano ai nipotini e alle nipotine, mentre la generazione di mezzo, quindi i genitori, forse non hanno avuto modo di sfiorare queste figure femminili del passato. Quindi mi sembra molto interessante questo anello di congiunzione tra nonni, nonne, nipotini, nipotine.
Ed è interessante, credo, anche il ruolo comunque di mediazione di noi adulti, perché stiamo parlando a volte anche di storie difficili, cioè bisogna anche saperle raccontare queste storie, no? Per essere poi delle fonti di ispirazione.
Certo, l'adulto deve sempre essere il giusto mediatore, deve soprattutto calarsi nei panni del bambino che è stato, quindi non raccontare mai con un tono estremamente autorevole o addirittura autoritario, ma ridimensionare la propria voce e ridiscendere in un certo senso nell'infanzia, quindi parlare in maniera semplice e rendere così più vicini questi profili di donne femminili. Quello che un po' noi abbiamo tentato di fare, che ho tentato io costruendo l'idea e il progetto, e poi quello che hanno tentato di fare le illustratrici e le autrici, che sono una vera e propria squadra.
Maria Rosaria Valentini, ricordiamo che uno dei bacini ideali per la diffusione di queste storie, di questi volumi, è certamente la scuola. Ci racconta che tipo di presentazione ha avuto, che tipo di collaborazione ha avuto in questo senso?
Ma finora le presentazioni sono svolte tutte nelle librerie e in qualche biblioteca. Il primo esperimento a contatto diretto con gli allievi sarà alle scuole elementari di Massagno con Nella.
Ah,
e quindi
okay.
vedremo lì come sarà la reazione diretta di un gruppo nutrito di bambini e di bambine.
Quindi un'anteprima, possiamo dare questa notizia.
Sì.
Fra pochi giorni, poche settimane, c'è già una data?
C'è una data, ma in questo momento sono sincera, mi sfugge, fra l'altro non è un appuntamento pubblico,
certo.
Ma è riservato appunto soltanto agli allievi, sì. E all'allieve.
Va bene, allora guardiamo insieme al futuro, ancora un po' più in là. C'è la volontà di continuare il progetto? In caso affermativo, immagino di sì. Quale sarebbe la figura ideale con cui continuare?
Sicuramente vorrei presentare altre donne di scienza, mi preme molto tornare su questo solco. Però qui vorrei mantenere, se me lo consentite, un velo di mistero. Mentre magari potrebbe essere interessante presentare l'Alfonsina Storni e chissà che questo non nasca a breve termine, no? Che questo volumetto non nasca a breve termine, vedremo.
Va bene, quindi noi possiamo dire che probabilmente ci sarà ancora qualche cosa, quindi in attesa di questi prossimi volumi. Noi ringraziamo Maria Rosaria Valentini e vi ricordiamo che la collana Ragazze Svizzere Straordinarie è un progetto editoriale di Giraffe Bianche Edizioni. Trovate un dettagliato approfondimento sulla pagina cultura del sito RSI, Donne del passato, luce per il futuro, bel titolo. Oppure, se preferiste riascoltare la puntata della serie Nella Tana della Bianconiglio, dedicata all'iniziativa da Letizia Bolzani, potete farlo tramite la nostra applicazione per dispositivi mobili RSI Play. Maria Rosaria Valentini, grazie mille per il suo tempo.
Sono io che ringrazio voi. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Grazie.
St. Vincent, nome d'arte per Anne Clark, Anne Erin Clark, cantautrice americana. L'abbiamo sentita con questa Violent Times. Si intitola La lingua delle migrazioni, l'appuntamento di stasera alle 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona. Una serata a ingresso libero che accompagna lo spettacolo teatrale L'analfabeta, portato in scena domani dall'attrice Federica Fracassi, pièce tratta dall'opera di Agota Christoph. Al centro dell'incontro la voce della scrittrice, lettrice attenta e sensibile ai temi della migrazione, in dialogo con Lara Riccico, direttrice artistica del Festival Babel, Nadesha Uyangoda. Buonasera e benvenuta in K.
Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito.
Allora, Nadesha, un'occasione è quella di stasera per rileggere la Christoph, esplorando il rapporto fra lingua, identità e sradicamento. Cosa l'ha colpita? Cosa ti ha colpito e conquistato dalla scrittura di Agota Christoph, in particolare nell'analfabeta?
Sicuramente il passaggio da una geografia all'altra, che corrisponde anche al passaggio da una lingua all'altra, e poi le modalità con cui inizia a raccontarsi nell'altra lingua, in francese, e il fatto che lei la definisca una lingua nemica, e il fatto che all'interno dell'analfabeta dica proprio nonostante io l'abbia parlata e abbia scritto in questa lingua per oltre 2 decenni, questa sia la lingua in cui mi sento ancora tutt'oggi una analfabeta. Ecco, l'idea di essere analfabeta in una lingua che si maneggia in una maniera perfetta, direi, è un concetto per me molto, molto interessante, anche perché emerge un'idea di lingua multiforme, cioè una lingua che ti è nemica, una lingua che ti è amica, una lingua intima, sentimentale, quindi forse una lingua materna, e poi una lingua chirurgica, una lingua scientifica. L'idea che appunto il nostro inconscio, il nostro subconscio si relazioni alla lingua in maniera diversa a seconda della lingua che si parla.
La Christoph definisce il francese una lingua nemica, non lo hai appena ricordato. Torniamo su questo argomento. Cos'è per te la lingua, l'italiano e l'italiano in particolare? La consideri una lingua amica o nemica?
È una domanda complessa. Ne ho scritto tempo fa per Lucy sulla cultura, la rivista diretta da Nicola La Gioia. Appunto, ho scritto questo pezzo che si intitola proprio La lingua che abitiamo, e è un racconto di quanto sia un po' complicato il mio rapporto con l'italiano, perché è la lingua che parlo meglio, è la lingua che sento più vicina, perché la abito geograficamente, ma è una lingua con cui ho un rapporto molto chirurgico, lo parlo in una maniera molto oculata, direi, scelgo le parole in maniera adeguata, ho un rapporto forse sentimentale con quella lingua. Non è una lingua nemica, però a volte dico che è una lingua che mi è capitata, perché effettivamente è frutto della casualità, della migrazione. A volte invece dico che mi è stata imposta, perché effettivamente quando io sono arrivata in Italia mi è stato chiesto di parlare soltanto in italiano e in nessun'altra lingua, e quindi non direi che sia una lingua nemica, però è una lingua ambigua per me.
Ok. Nel tuo lavoro di scrittrice e saggista, ricordiamo 4 libri pubblicati dal 2021 in avanti, come si intrecciano lingua, memoria e migrazione, il tema della migrazione? Cosa pensi che la letteratura possa offrire oggi al dibattito sulle identità plurali come la tua e quella di tanti altri?
Il rapporto tra lingua e letteratura è particolarmente interessante, soprattutto appunto quando c'è un esilio oppure una migrazione, uno spostamento. Nel corso della storia della letteratura noi abbiamo visto tanti scrittori e tante scrittrici che hanno scritto nella propria lingua materna da altri luoghi rispetto alla terra natia, oppure abbiamo visto scrittori che attraversando un confine attraversavano anche un confine linguistico e quindi sceglievano di scrivere in un'altra lingua, come appunto Christophe, oppure abbiamo visto persone che hanno affrontato un processo migratorio e hanno deciso di scrivere nella lingua del luogo di arrivo. Per me la lingua e la letteratura sono un luogo di sperimentazione, un luogo in cui l'identità può esprimersi anche attraverso le diverse lingue che lo scrivente o il narratore utilizza. E quindi all'interno, per esempio, di Acqua Sporca ho scelto di utilizzare più lingue, insieme all'italiano ci sono parole in singhalese. Ho scelto di non tradurre questi vocaboli, ma di lasciarli senza traduzione, proprio per mostrare anche al lettore quel senso di alienazione, di straniamento di fronte a una lingua che non si conosce.
Abbiamo perso giusto qualche parola, Nadesha, perché diciamolo, sei diretta a Bellinzona, sei quindi in treno ed è possibile che ci sia qualche zona poco felice per quanto ci riguarda. Noi ti ringraziamo tanto per la disponibilità e soprattutto ti auguriamo un'ottima serata questa sera al Teatro Sociale di Bellinzona, ricordiamolo, alle 20:45, un bel dialogo aperto tra Lara Ricci e Nadesha Uyangoda, che è stata nostra ospite. Grazie mille.
Grazie.
Kappa.
Le anche del mio vicino non sono più belli, sai. Poi altri là sulla terra a noi non pensate mai. Se poi vi guardaste intorno vedreste che il nostro mar di cicche, buste, bottiglie, guardate San Badacchio, in fondo al mar, in fondo al mar, è una monnezza, è una schifezza, credi a me, quelli lassù scaricano, dei pesci se ne fregano, mentre si insozza, qui tutto muore, in fondo al mar. Il saragona spallargo, la carpa muore, la pratessa pure. Poi c'è la tomba del pesce rombo. Voilà! Il luccio non c'è più.
No. La cenia con il nasello va nella rete con la sardina.
E se poi butti una bella bomba, vedrai
che pesca si farà.
In fondo al mar, in fondo al mar, se la sardina mangia diossina, c'è dei pazzi.
Salmon,
schiattando mentre il bambacion con la canduccia beve ballando un reggaeton.
Cin, 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 cin in fondo al mar.
Vine con me, puce vina a vede, un schifo che si fatto scemani
in fondo al mar.
Ti ne nude da fa stasera.
No, non è che nude da fa.
Sciamanin in fondo al mar. Vino, 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 siamo andati. Tutto schifo che si scettate, l'ha plastificato il mio mar. Sciamanin in fondo al mar. Vino, 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 siamo andati. Solo pisce, non c'è stonna, mangia ste ufine munna.
C'è una scarpa e una bottiglia, vuoi una rotola, matara.
Ci sta pure l'ombrellone, ci vuoi, c'è sto pallone.
Chi ha più bianchi, chi ha più rossi, chi ha più verdi, chi ha più cusi.
Il caffè della Peppina non si beve la mattina.
Ma tu bevi la sera, dosta e pur la ciclatera.
Nuota, bevi e candacata, bene o mal da panza.
Ma con i paraurti, già pecchini, chi c'è morti.
Sta una bambola qui accanto, gli occhi aperti dello scanto.
Ma c'è chiama andare, sei tranquillo.
Non ci pensa.
In fondo al mar,
in fondo al mar,
in fondo al mar, tutto inquinato, inchiavicato, credi a me. Dice il mafioso da lassù, questa monnezza vale di più, mentre guadagna qui tutto muore. In fondo al mar, è una monnezza, è una schifezza, in fondo al mar, mentre si mangia tutto ristagna, pure la spugna in vasca da bagna.
La parte in pugliese non era molto facile da capire, quella in italiano credo fosse più comprensibile. Loro sono le Farwalla con questa canzone intitolata In fondo al mare. Adesso un altro pezzo, Mostly Other People Do the Killing di Mock, l'appuntamento con le informazioni delle 17.30 e poi subito dopo ospiteremo Moira Bubola per ricordare l'ex direttrice del Festival di Locarno, Liliane Stein, che è scomparsa proprio oggi.
Thank you. He's keeping busy. He's bleeding stones with his machinations and his palindromes. Anything but hear a voice that says that we're all basically alone. Poor professor pinching at only good intentions when he put his Bunsen burners all away and turn into a playground in a petri dish where single cells would swing the fence. Anything that looks like an easy prey in a nature show that some call home to play. It was any hard his intuition say. Any hard his intuition say.
We all live in a capital lot.
We're keeping it clean
from the ground up to the sky.
Some show mercy. Others are painfully shy.
He just wants to know the reason why. Oh, he just wants to know the reason why. Yeah, he just wants to know the reason why.
They congregate in groups of four, scatter like a billion spores, or let the wind just carry them away. How can kids be so mean? Their famous doctor tried to glean as he went home at the end of the day from a nature show that rages every day. It was any artist's intuition. Intuition say
we all live in a capital lot.
We're keeping it clean
from the ground up to the sky.
Some show no mercy, others are painfully shy. Tell me, doctor, can you quantify? Oh, tell me, doctor, can you quantify? 'Cause he just wants to know the reason why. Oh, he just wants to know the reason why. We'll keep him busy. We're bleeding stones. Our machinations and our palindromes. Anything but hear a voice that says that we're all basically alone.
Andrew Bird con questa Capital I dall'album dell'anno scorso Borrow or Rob, cioè fatti prestare qualcosa o rubala, questo è il titolo dell'album del cantante americano Andrew Bird. Adesso abbiamo ospite ancora, scusa questo ancora, Moira Bubala, perché è stata nostra ospite ieri e oggi non era previsto perché purtroppo appunto abbiamo ricevuto la notizia che abbiamo sentito anche nel notiziario pochi minuti fa, e cioè la scomparsa a soli 48 anni di Lili Anstin, che è stata la direttrice del Festival di Locarno dal 2018 al 2020 più o meno. Tu cosa ricordi di questa esperienza con Lili Anstin?
Buonasera Sergio e al pubblico in ascolto. Ricordo una donna dallo sguardo franco, una donna poco incline alle smancerie e anche non era compiacente. In più di un'occasione ho avuto modo di incontrarmi, di intervistarla. Se ponevo una domanda nei confronti della quale lei non era d'accordo, diceva no, non è così, e poi iniziava a rispondere. Non capita spesso, perché solitamente diciamo che chi ricopre determinati ruoli istituzionali cerca sempre di lisciare il pelo ai giornalisti, e avere una comunicazione molto morbida. Lei aveva una comunicazione molto autentica, questo è il ricordo. Poi un altro ricordo che porto di Lili Anstin è il suo grande amore per il cinema veicolo di emozioni. Amava sottolineare quanto ogni film, i film che le piacevano erano innanzitutto le commedie, perché diceva sempre di quanto sia difficile far ridere con i film, e quando un film ci riesce merita tutta la nostra attenzione. E poi selezionava anche per il Locarno Film Festival quei film, quelle storie che riuscivano a veicolare delle emozioni, non soltanto le emozioni più immediate, di pancia, ma anche quelle più raffinate, sottili, eleganti, delicate, intellettuali. L'importante era che arrivasse un'emozione, perché l'emozione è il meccanismo attraverso il quale noi iniziamo a riflettere, a pensare e ad interrogarci.
E c'era un altro aspetto, mi sembra di poter dire, che interessava molto l'azione e l'idea, insomma, di cinema di Lili Einstein, e questo aveva a che fare con il pubblico più giovane.
Infatti lei era stata selezionata per questo ruolo, ricordiamo che arriva dopo la direzione artistica di Carlo Chatrian, che è stato chiamato alla Berlinale, dunque ecco che il Locarno Film Festival cerca una nuova direttrice artistica. La cerca proprio con questa specificità di riuscire a intercettare anche i bisogni del pubblico più giovane. E Lili Einstein sosteneva che i giovani sono fondamentali per il cinema. Ma perché sono fondamentali? Perché sono radicali, sono loro che possono cambiare la società. E dunque questo sguardo, questo gesto della gioventù era necessario per il cinema. Molte volte le hanno chiesto, lei viene da un piccolo festival, era appunto questo festival che si chiama Entrevue Belfort, che lei ha diretto per diversi anni, un festival piccolo, radicale, che cosa porterà nell'istituzione Locarno Film Festival? Porterà questa radicalità? No, non c'è bisogno di questa radicalità, c'è bisogno di coinvolgere i giovani anche con dei prezzi accessibili alle loro tasche, di modo che possano essere qui con dei gesti, con delle azioni che scardinano le logiche. Lo sappiamo, quando si ha a che fare con un giovane, beh, spariglia le carte, ci mette di fronte anche alle nostre contraddizioni, e quello è quello che deve fare anche il cinema, che doveva fare il cinema per Lili Einstein.
Come descriviamo gli anni di Lili Einstein a Locarno? Periodo breve, penso abbastanza intenso, e anche difficile oggettivamente.
Difficilissimo, perché lei mette mano alla 72esima edizione, poi nel 2019, con il 2020, arriva la pandemia. La 73esima edizione del Locarno Film Festival è un'edizione che ci trova a casa, è un'edizione nella quale il cinema non è più condiviso, non è più un'esperienza condivisa, ed ecco che bisogna inventarsi qualcos'altro. Lili Einstein, assieme a tutto il team del Locarno Film Festival, ecco che conia questa espressione: For the future of films, per il futuro dei film, e mette dei soldi proprio tutti a disposizione, naturalmente con dei concorsi, le opere meritorie si sono aggiudicati questi soldi. Si tratta di produzioni che si erano trovate completamente per terra con la pandemia, non potevano più continuare a girare o non potevano più finire la post-produzione, ed ecco che vengono messi questi soldi proprio dal Locarno Film Festival affinché i titoli più meritori potessero continuare ad avere una vita. Ed è riuscita anche a portare diverse donne al Locarno Film Festival, proprio nella selezione hanno, assieme all'associazione svizzera che monitora la presenza femminile, hanno calcolato quante donne si sono iscritte, questo già l'anno prima, e quante poi sono state selezionate. Dunque ecco una grande attenzione anche alla presenza di genere. È stata la seconda donna a dirigere il Locarno Film Festival dopo gli anni di Irene Bignardi, dunque ci teneva molto. Non ne faceva una questione di quote, perché non aveva questo tipo di, diciamo, impianto intellettuale, ma sottolineava quanto fosse importante monitorare la situazione e dare accesso anche alla presenza femminile.
Cara Moira, grazie mille per questo tuo ricordo di Lili Einstein.
A voi, anche se avrei preferito non farlo.
I got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. Today I drove through the suburbs crying, 'cause you weren't around. And
your problem with that blonde boy, the one who always made me doubt. He's so much younger than me, everything I'm insecure about. Today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me, 'cause you said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them. They'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and I pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be okay and I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me, 'cause you said forever, now I drive alone past your street. Red lights, stop signs, I still see your face. Forever, now I drive alone past your street.
Driver's License, questa è la patente di David Byrne dal suo ultimo lavoro. Adesso abbiamo invece una voce molto potente, molto interessante, dalla Mauritania, Noura Mint Seymali, con questa Chib. Thank you.
detto a lei, a lei. La donna ha detto a lei, a lei, a lei. A lei, 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 a lei.
Metto le mani avanti, lo dico subito, sembra la trama di una telenovela. Sedetevi comodi e, per restare in tema, sorseggiate una bella piña colada o un qualche cocktail tropicale. Siamo in Honduras, repubblica presidenziale del Centro America, antica patria del glorioso popolo Maya. Tra il XIX e il XX secolo inizia un rapporto stretto e un po' tribolato con un paese un po' più a nord, che quando vuole sa essere abbastanza invadente, ci siamo capiti. Prima di tutto ci sono le relazioni con diverse società di questo paese che prendono il controllo di ampie fette del territorio honduregno per la coltivazione della frutta, in particolare delle banane, da cui la definizione Banana Republic, la Repubblica delle Banane. E poi ci sono gli interventi sempre più insistenti del governo centrale di questo paese, a nord, che nella fattispecie finanzia tutti quei movimenti che si oppongono a governi poco graditi alla Casa Bianca, l'abbiamo detto. Risultato, una serie piuttosto corposa di colpi di Stato dalla metà del secolo scorso in poi, sempre con la sapiente regia del paese un po' più a nord. Il ritorno un po' instabile alla democrazia avviene nel 1980, pochi anni fa, nel 2009, ennesimo colpo di Stato. E proprio nel 2009 viene approvata la legge che autorizza la creazione di zone di sviluppo speciale, tenete a mente queste parole, tradotto pezzi pregiati di Honduras ceduti a super ricchi, ovviamente americani. Nasce così il progetto Prospera. La Corte Suprema dichiara questa legge incostituzionale. Il bello di un regime è che se una regola non piace, sai che si fa? Si cancella. Nel caso specifico si destituisce la Corte Suprema. E qui entra in scena un bel personaggino, Juan Orlando Hernández, presidente del Parlamento che approva definitivamente le ZEDE, Zonas de Empleo, i Desarrollo Economico. Il nostro, dopo aver vinto in maniera truffaldina due elezioni presidenziali di seguito, viene arrestato, estradato negli Stati Uniti e condannato a 45 anni di carcere per narcotraffico. Suona familiare? Tranquilli però, perché il buon Donald è stato magnanimo e lo ha già graziato. Torniamo in Honduras, dove la presidente Xiomara Castro, che ha preso il posto di Hernández, ottiene l'abrogazione della legge sulle zone di sviluppo. I super ricchi di Prospera non apprezzano e cosa fanno? Tirano avanti e intentano una causa internazionale per un valore di 11 miliardi di dollari. Suona familiare? Per la cronaca, 11 miliardi di dollari sono il 40% del PIL dell'Honduras. I nostri super ricchi di Prospera, nella loro bella isoletta personale, vogliono continuare a fare quello che pare a loro, senza rendere conto a nessuno, pagando il minimo indispensabile di tasse. E lo fanno nel nome di un principio molto nobile, cambiare il corso dell'umanità, niente po' di meno. Convinti che il capitalismo senza freni sia l'unica via per portare vantaggi a tutti, perché l'arricchimento di pochi, poi a cascata, goccia a goccia verrebbe da dire, giungerà anche più in basso. È il credo liberista che oggettivamente e magicamente, diremmo, ha sbaragliato la concorrenza. Peccato che, cifre alla mano, la famosa ricchezza a cascata tardi a palesarsi con sempre meno persone che ammassano sempre più beni, senza particolari ricadute sull'economia reale, perché più della metà della popolazione honduregna continua a vivere sotto la soglia di povertà e da quando Prospera, notare la sottile ironia del nome, ha attirato i super ricchi, la situazione per il resto della popolazione non è migliorata affatto. E più passa il tempo, più si fa strada l'idea un pochettino insidiosa che la ricetta liberista, più che una magia, assomiglia ad una parola molto simile che però inizia per bu.
La 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 I've lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart. I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad, and beware. Beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl.
Classico senza tempo di Cat Stevens, questa Wild World, e nei prossimi minuti non dico che siamo dalle stesse parti, ma poco ci manca. Perché? Per i nostri consigli, beh, oggi non avevamo proprio scelta, oggi dovevamo parlare di questo disco in particolare, perché sono esattamente 40 anni dall'uscita di un bel disco di un genio della musica che non c'è più da qualche tempo, da una decina d'anni. Stiamo parlando di Parade, album del 1986, uscito proprio il 31 marzo del 1986, del grande Prince. E per farlo abbiamo chiamato Marco Silvestri, autore televisivo e radiofonico, molto ferrato sulla materia, che naturalmente introduciamo e salutiamo. Benvenuto Marco.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Marco, prima di affrontare il lato cinematografico, perché ricordiamolo, questo disco nasce anche come colonna sonora di un film, e ne parleremo. Parliamo chiaramente dell'aspetto musicale, del significato musicale di questo album, che si incastra fra due grandi dischi come Round the World in a Day dell'anno precedente, del 1985, e Sign of the Times, il capolavoro del 1987. Come inquadriamo questo Parade, Marco Silvestri?
Sì, guarda, allora la cosa incredibile secondo me è che è un disco incredibilmente moderno, nonostante appunto i 40 anni di età. È un disco di Prince cruciale, innovativo, un disco che è nato poi nel pieno appunto dell'epoca d'oro di Prince, subito dopo il successo di Purple Rain. Forse per comprendere quanto Prince fosse avanti in questo periodo, basta guardare il contesto musicale. 1986, è un periodo che è dominato, diciamo, da suoni, da produzioni, da arrangiamenti molto, molto densi, molto stratificati, sovraincisioni, riverberi di batteria, diciamo quasi ovunque, in ogni produzione. È un pop massimalista, appunto. Pensiamo per esempio alle produzioni dei Pet Shop Boys, a quelle dei Frankie Goes to Hollywood. Prince decide però di fare, appunto, di scegliere una via diversa, di fare l'esatto opposto per questo disco. Decide di in qualche modo sorprendere tutti con un album che è più asciutto, quasi minimalista al contrario, per dimostrare forse che la sua musica poteva essere sì complessa, sofisticata, ma allo stesso tempo anche molto scarna, essenziale. In questo disco, in questo lavoro, diciamo, c'è l'ultima collaborazione con i Revolution, che sono la storica band di Prince, una formazione di gregari, ecco, di collaboratori di Prince, che però appunto si scioglie dopo il tour del disco Parade, ma soprattutto perché Prince è spinto in questo periodo da una visione sempre più radicale, forse più solitaria, ecco. E sappiamo bene quanto Prince amasse l'autonomia, l'indipendenza, era in grado, ovviamente lo sappiamo, di registrare spesso ogni strumento, ogni singola traccia per i suoi lavori, per i suoi album. In ogni modo Parade, ecco, ci mostra un Prince più maturo, forse meno rock, un disco questo meno aggressivo per certi versi, ma ha un groove, una produzione del suono molto più elegante, ecco, più sofisticata Parade.
Ecco Marco, ti direi quasi che facciamo subito sentire un piccolo esempio di questa sofisticazione, di questo groove veramente molto 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 personale di Prince, nel senso che davvero è uno dei veri e propri geni della musica del secolo scorso. Questo è uno dei pezzi più conosciuti di Parade ed è Mountains.
K.
Grande, grande pezzo, Mountains da Parade di Prince. A proposito di groove, insomma, se la cavavano piuttosto bene Prince e i suoi compari. Marco, allora a questo punto parliamo però anche dell'aspetto cinematografico, visto che Parade, lo ricordiamo, era la colonna sonora di Under the Cherry Moon. E, a proposito, qual è stato il rapporto di Prince appunto con il cinema? Perché Under the Cherry Moon non è la sua prima esperienza, anzi.
Beh, aveva interpretato un ruolo in Purple Rain innanzitutto, ma questo film, Under the Cherry Moon, segna il debutto di Prince alla regia e quindi è un esordio appunto. Tra l'altro, a proposito di esordi, lui fa esordire una giovanissima attrice in questa pellicola, Kristin Scott Thomas, che avrà una carriera incredibile, un'attrice di Hollywood conosciutissima. Questo film è ambientato in Costa Azzurra, è un film che al centro del racconto gigolò, ecco, interpretato ovviamente da Prince, che si muove appunto tra ambienti lussuosi, sofisticati e ovviamente tra amori e passioni travolgenti. E un film che però, dobbiamo dirlo, non fu accolto molto bene né dalla critica, non ebbe neanche un riscontro di pubblico, anzi dobbiamo dire che nell'86 trionfò in quelli che sono i Razzie Awards, sì. Sono quei premi che celebrano ironicamente il peggio del cinema, vanno un po' in parallelo con gli Oscar, ecco. E in qui il Prince in quell'anno vinse come peggior film e peggior regia, tra l'altro, in un'edizione che vide anche protagonista Madonna, che fu premiata come peggior attrice per il film Shanghai Surprise, un'interpretazione di Madonna al fianco di Sean Penn. Ed è appunto anche curioso pensare queste due superstar del pop unite appunto in un destino quasi un po' tragicomico dal punto di vista del cinema.
Beh, sarebbe interessante esplorare questo aspetto più a lungo, cioè il rapporto di molti musicisti con il cinema. Nel caso specifico, torniamo proprio a Under the Cherry Moon, ma alla fine che impressione lascia questo film?
Guarda, Prince appunto, come hai detto, tornerà dietro la macchina da presa per girare altri due film, nell'87 e nell'89, ma in generale, ecco, diciamo non sono mai successi. Possiamo dire che sono pellicole che ci aiutano, diciamo, in qualche modo servono a comprendere forse meglio il Prince come artista totale, ecco, la visione di artista totale, Prince che appunto non accettava mai compromessi, sappiamo anche tutte le questioni legali con la Warner, e diciamo di storie ce ne sono molte rispetto a questo film. Lui che licenziò la regista Mary Lambert dopo pochissimi giorni di riprese per prendere il comando appunto per seguire ogni aspetto di questa pellicola, dai costumi che erano disegnati dalla sua stilista personale alla splendida fotografia in bianco e nero che fu affidata a Michael Ballhaus, collaboratore storico di Martin Scorsese. Questo direttore della fotografia, tra l'altro, che creò un'estetica glamour un po', come dire, retro in bianco e nero per omaggiare la vecchia Hollywood, il cinema d'autore europeo, con un obiettivo che poi era quello di elevare, ecco, Prince a divo, quasi fosse un divo, un dandy del cinema muto, ecco, un po' lontano dai colori più, ecco, più purple, più porpora del passato, di pochi anni prima, per appunto trasformarsi in bianco e nero in una sorta di icona, ecco, senza tempo.
Insomma, e, Marco, se
aggiungere...
dimmi.
Sì, no, dimmi. No, volevo aggiungere che questa scelta del bianco e nero è poi molto importante in questo periodo di Prince, perché appunto Prince fonde sia la musica, il cinema, il video, la fotografia. In questo periodo tutto è in bianco e nero, e anche il videoclip famoso di Kiss, diretto da Rebecca Blake. Diciamo, ecco, possiamo dire per chiudere che questo film Under the Cherry Moon funzioni forse meglio come un lunghissimo videoclip, come una collezione di videoclip di brani uno dopo l'altro, piuttosto che appunto come un'opera cinematografica, ecco.
Solo proprio un accenno, un po' gustiamo questa grande canzone, uno dei capolavori di Prince, e l'abbiamo messa appunto perché in effetti se c'è una cosa che è riuscita molto bene dal punto di vista del video è questo video di Kiss, che rappresenta perfettamente quel momento della sua carriera, molto radicale, molto pulito, molto appunto bianco e nero. Allora Marco, a questo punto dobbiamo chiudere un po' la nostra valutazione, il nostro ricordo di Parade. Ti chiedo, come è invecchiato secondo te Parade e qual è ancora adesso il motivo principale eventualmente per ascoltarlo o riascoltarlo?
Guarda, dicevamo, nonostante questo flop cinematografico, secondo me ciò che resta oggi, oltre appunto l'ambizione del Prince regista, è senza dubbio questo, è un disco che rappresenta, ecco, l'apice forse della carriera artistica di Prince. Parade ci ricorda il genio di questo artista totale, appunto non solo attore ma cantante, ballerino, un'icona di stile, ma soprattutto un polistrumentista, un chitarrista davvero eccezionale, pazzesco, e un compositore unico. E parlando di, appunto, di brani, di Parade, per chiudere, diciamo, non possiamo non citare Sometimes It Snows in April, A volte nevica in aprile, che è una ballata struggente, una ballata acustica, che nel film accompagna la morte del protagonista Christopher Tracy, ma appunto riascoltarla oggi forse mette i brividi, perché suona come un addio profetico, poiché Prince ci ha lasciati proprio in un giorno di aprile, il 21 aprile di 10 anni fa, e dunque tra 10 giorni saranno esattamente 10 anni dalla sua scomparsa.
E noi ci torneremo sicuramente, Marco, perché chiaramente ricorderemo questa grande figura. A questo punto mi sembra abbastanza logico. Chiudiamo il nostro appuntamento, ti ringrazio naturalmente per il tempo che ci hai concesso, e chiudiamo con proprio questa canzone meravigliosa, una ballata struggente, Sometimes It Snows in April. Grazie mille, Marco Silvestri.
Grazie a voi.
Tracy died soon after a long-fought civil war. Just after I wiped away his last tear. I guess he's better off than he was before. Better off than the fools he left here. I used to cry for Tracy, 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. Tracy, 'cause I want to see him again. But sometimes, sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. And all good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. Time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Tracy's tears. always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, not afraid to die, unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at his picture, I realized
da Parade del 1986, il disco di cui abbiamo parlato pochi minuti fa con Marco Silvestri. Abbiamo ascoltato questa meravigliosa Sometimes It Snows in April. Lui era naturalmente Prince. Adesso siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento di K, e cioè quello con il commento K e Spalla, e oggi abbiamo il piacere di ospitare di nuovo Alessandro Robecchi. Benvenuto Alessandro.
Grazie, buonasera a tutti, a tutte.
Allora, Alessandro Robecchi, autore, scrittore, insomma, tante cose, ma anche fine osservatore dei giornali, giusto? Perché, insomma, sui giornali, anche se non proprio in prima pagina, ma comincia a ritornare sì, l'argomento Luna. Perché? Perché? Di cosa parliamo in questo caso?
Ma dunque, con una certa sorpresa, però ammetto che sia colpa mia, non sono addentro alle cose della NASA, ecco, diciamo così, però con mia grande sorpresa ho scoperto che domani, primo aprile, ecco, già io non lo farei il primo aprile, ecco, diciamo così, però c'è parte questa missione Artemis II della NASA verso la Luna. Non è che atterreranno proprio sulla Luna, faranno un sorvolo ravvicinato, quattro astronauti, tre americani tra cui una donna e un canadese, e andranno a fare questo viaggetto di 10 giorni intorno alla Luna, molto rischioso perché sorvoleranno la parte oscura della Luna per qualche volta, abbastanza da vicino, 6.000 chilometri più o meno di altezza, quindi abbastanza per osservare bene. E insomma, mi ha un po' stupito che non ci fosse un grande battage dietro a questa spedizione. Insomma, torniamo sulla Luna un po' quatti, ecco, senza il mito e l'etica e l'epopea che abbiamo già visto 57-58 anni fa.
Ma secondo te,
mi ha un po' stupito.
Ecco, ma secondo te non c'è più l'epica perché è stata praticamente esaurita tutta lì nel 69? O ci possono essere altri motivi, cioè, o siamo già oltre, stiamo già pensando a Marte?
Ma io credo che siamo un po' oltre l'epica e siamo già più nel mondo degli affari oppure dei grandi investimenti geopolitici, chiamiamoli così, perché la Cina ha un programma abbastanza ambizioso che prevede di mandare sulla Luna degli esseri umani entro il 2030, e si chiama Lunga Marcia 10 il programma cinese, e quindi gli americani, insomma, si sbrigano un po', danno un po' una rincorsa con questo progetto Artemis. È una sfida che ha come obiettivo il 2030, il 2028, il 2032, insomma, tra meno di 10 anni ci sarà qualcuno sulla Luna, vedremo se sarà prima un cinese o prima un americano, ma insomma la guerra è un po' quella lì, per ora è una guerra, come dire, di ricerca, tecnologia, però come dire, la Luna ridiventa un boccone prelibato, ecco, cosa che non è stata negli ultimi 60 anni. Ce ne eravamo quasi dimenticati.
Ecco, Alessandro, immagino che ci siano dei trattati, ci siano delle leggi, e in questo senso devono essere riviste. Cosa prevedi in questo? Perché davvero potrebbe essere uno strano terreno di scontro.
Ah, sì, beh, è uno terreno di scontro molto affascinante perché è a metà tra l'avvocato e la fantascienza, quindi è un po' difficile. Perché ultimamente invece la nuova frontiera era Marte. Io sapevo che i neo come dire, padroni del mondo, i grandi miliardari da Bezos a Elon Musk puntano su Marte, e invece torna di moda la Luna. Non so per farci cosa, però è certo che abbiamo bisogno di spazio, per esempio per i data center o per tutte le cose per cui la Terra risulta essere un po' piccola all'improvviso, E quindi credo che ci saranno ovviamente delle dispute legali, cioè di chi è la Luna? Questa domanda
sì, faccio esatto.
Io
la faccio anch'io.
Ecco, cioè, non so se c'è un catasto dei pianeti o dei trattati internazionali sullo spazio, cioè sicuramente ne avranno parlato, diciamo così, però insomma c'è questa gara. La cosa un po' che stupisce è che sia una gara sottotono, un po' perché non c'è l'etica, appunto, e un po' perché vabbè, le cose della Terra sono già abbastanza incasinate e dolorose da mettersi a preoccuparci anche della Luna, insomma. Però sta di fatto che domani mattina alle 6:40 ora di Cape Canaveral, e qui sarà più tardi, sarà il 2 aprile, partono questi quattro esploratori, astronauti, e tra l'altro sorvoleranno 5-6 volte la Luna. La cosa un po' che stupisce è che noi siamo sempre stati abituati al concetto filosofico che se una cosa l'abbiamo già fatta, la sappiamo fare, diciamo così, più o meno. E invece pare che andare sulla Luna, nonostante che ci siamo già stati, è abbastanza difficile, insomma, è laborioso. Infatti questa missione Artemis 2 è interlocutoria, poi ci sarà una 3 e si suppone che nella missione 4 finalmente metteremo il piede di nuovo sulla Luna, però insomma non è così semplice, non è una cosa che uno dice ma l'ho già fatto, quindi sono capace di rifarlo. Ecco.
Guarda Alessandro, io sono sicuro che seguiremo con attenzione sia questa missione che le prossime. Sono altrettanto sicuro che noi saremo molto attenti quando partirà il famoso velivolo per Marte con Bezos, Musk,
sì, certo.
Peter Thiel, con tanti auguri da parte nostra.
Se poi ci vanno loro.
Sì, esatto, proprio così, cioè l'idea è quella.
Tra i più ampi sostenitori della missione, certo. Se partono tutti e tre insieme poi sarebbe meraviglioso.
Una bella festa possiamo fare. Senti, per concludere questo nostro intervento sul nostro satellite, insomma, su uno degli oggetti più citati nelle poesie in tutto, io non posso che mettere una canzone in particolare di un signore bolognese, non so se lo conoscevi visto che non c'è più, Lucio, quello con quello col cappellino, con una delle tante canzoni scritte sulla Luna, con appunto questa immagine della Luna. Questa è l'ultima Luna, lui naturalmente è Lucio Dalla. Alessandro Robecchi, grazie mille per essere stato con noi in Cappa e Spalla.
Grazie a voi e continuate a guardarla comunque, che la Luna è stata presa.
Assolutamente, e soprattutto continuate anche ad ascoltare Rete 2, perché a questo punto si chiude questa edizione di Cappa appunto con l'ultima Luna di Lucio Dalla.
Fece paura a tutti, era la testa di un signor che con la morte vicino giocava a biliardini. Era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato. Sicuramente era malato perché perdeva sangue da un orecchio. La quarta luna era una fila di prigionieri che camminando seguivano le rotaie del treno. Avevano i piedi insanguinati e le mani e le mani e le mani senza guanti. Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. La terza luna uscirono tutti per guardarlo, era così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Sospesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno. Seconda luna portò la disperazione tra gli zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito. Altri andarono in banca a fare qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna la vide solo un bimbo appena nato, aveva occhi tonti